Allora, il titolo lo vedete, è descrittivo, però la metafora che possiamo usare è da Roma ai Romani oltre Roma, va bene? E cercheremo di, cercare di decodificare questo slogan, da Roma ai Romani oltre Roma. Questo personaggio lo conoscete, non occorre spenderci più di tanto. Quello che è interessante ricordare è un aspetto che Martin Luther, o Martin Lutero, ebbe una vocazione, diciamo, un po' da adulto, non è che fosse improvvisamente da giovane, avesse capito quale fosse la sua strada, ci ha messo un po' di tempo. E dalla sua città natale, che oggi si chiama Lutherstadt, in Heisleben, che è nella Alta Sassonia, diciamo, per localizzarla, questa cittadina era nella ex Germania dell'Est, vicino a Erfurt, vicino a Dresda, tutta quella parte che poi appunto si è riunificata. L'aspetto importante che ci interessa, perché non possiamo dilungarci troppo, è il fatto che nel 1507 questo personaggio divenne monaco agostiniano dell'ordine di Sant'Agostino. Questo ordine, a quell'epoca, come altri ordini, aveva una caratteristica particolare, e cioè aveva sviluppato una speciale cultura biblica, cioè studiavano i monaci molto la Bibbia, insegnavano la Bibbia, commentavano i testi sacri in modo molto, diciamo, più approfondito di altri ordini monastici. Nel 1508 Martin Lutero viene chiamato a Wittenberg per insegnare filosofia morale. Viene chiamato dal superiore degli agostiniani dell'epoca, Staupitz, il quale appunto gli affida questo compito. Non era così importante questa materia, ma insomma, è un primo atto di fiducia. Ma due anni dopo, questo padre superiore capisce la curiosità intellettuale di questo giovane monaco per lo studio della Bibbia, che voleva dire anche padroneggiare le lingue con cui i testi biblici erano studiati e scritti, quindi il greco, l'ebraico, eccetera, e gli affida questa, sì, una cattedra di insegnamento molto importante, diciamo una cattedra di studi biblici. 1510, forse alla fine del 10, inizio dell'11, padre Staupitz chiede a Martin Lutero di accompagnarlo in un pellegrinaggio a Roma. Ecco qua, Roma. E questo pellegrinaggio viene fatto a piedi, attraversando le Alpi, quindi cammina, arrivano a Roma e, secondo una vulgata che non è molto verificata, Lutero, quando arriva a Roma, riceve una specie di shock, vede un sacco di corruzione in giro, la curia di pagare un covo di corrotti. Queste sono cose che probabilmente scriverà dopo, a distanza di anni, cioè ripensando a quell'esperienza, ma in realtà la sua esperienza a Roma fu quella di un pellegrino. Fa il giro delle basiliche, sale in ginocchio alla Scala Santa, forse incontra il Papa del tempo. Quindi non è che abbia subito uno shock, quello che probabilmente però capisce è che c'è una specie di frattura tra la devozione popolare, che lui condivideva, fa la stessa esperienza di tanti pellegrini a quell'epoca a Roma, e appunto questo covo che lo chiamava poi la Civitas Diaboli, la curia pontificia, che è appunto un problema che si trascina un po' da secoli nella Chiesa di Roma. Torna appunto con alcune impressioni, qui le ho sintetizzate, non so se ci vedete, l'impressione di essere arrivato in una città che è un cantiere aperto, che sta diventando una città, come dire, con grandi investimenti per le chiese, una città che sta ingrandendo, una città cosmopolita rispetto a Wittenberg, un buchetto nella Sassonia. Cioè, pensate, provinciale che non ha mai messo piede in una grande città, piomba a Roma e vede che Roma, insomma, non è da solo la capitale della cristianità, ma è una città dinamica che si sta sviluppando. Vede una chiesa trionfante, cioè una chiesa che ha un ruolo decisivo nella trasformazione urbanistica della città, che investe tanti soldi per abbellire la città, e quindi poi le due cose, diciamo negative, percepisce che la Curia è un problema. E dopo vedremo perché. E seconda e terza, quarta cosa, scusate, capisce che la terra tedesca non è al centro della strategia del pontificato, soprattutto nel momento in cui il pontificato è in mano alla casa dei Medici. Che si chiami Leone X, non è importante, è importante sapere chi è questo Papa, che appunto appartiene a una casa, come tutti voi sapete, di grandissimo rilievo, decisivo nella trasformazione economica, nell'avvio del Rinascimento in Italia e in tutto l'Europa. Il cuore, del papato batte a destra verso la Francia e a sinistra verso la Spagna. Cioè, il ventricolo destro e il ventricolo sinistro sono questi due polmoni della politica e della diplomazia vaticana dell'epoca. La Germania non interessa. Quindi anche questo elemento molto interessante che poi ritornerà, utile per spiegare anche questo risentimento della Germania nei confronti di Roma e della politica che Roma sviluppava in quegli anni. Ma lasciamo perdere questi riferimenti bibliografici, perché appunto l'intento di questo nostro incontro è più che altro capire qual è il nucleo originario del pensiero di Lutero, che poi è diventato il motore che ha avviato un processo di cambiamento profondo che ancora oggi dura. Quindi Lutero è un agostiniano che studia la Bibbia, la insegna, la commenta, eccetera, eccetera, eccetera. Questa attività di studioso, fondamentalmente, però in Lutero ha una caratteristica che affronta la lettura di questi testi della Bibbia, sia quelle ebraiche, ma soprattutto del detto Nuovo Testamento, li affronta con un rovello interiore. Cioè lui ha un problema, da cristiano non sa cosa sia lui, cos'è la salvezza, perché come si salva, in che modo si può combinare l'attività caritatevole con la fede, insomma, ha una serie di interrogativi dentro di sé. Quindi è un monaco, non è che sia uno che viva fuori dalla Chiesa, sta dentro organicamente una struttura ecclesiale, ha una responsabilità notevole, perché insegna a delle nuove generazioni che diventeranno futuro monaci, ma dentro ha un rovello. Questo rovello possiamo definirlo così. C'è un momento, siamo in questo periodo 1513-1516, in cui Lutero non è più certo della sua fede. Non nel senso che non sente più il richiamo di Dio, ma non sa più come Dio salva l'essere umano. E quindi, come capite, non gli basta più leggere che Cristo ha promesso la resurrezione, ha promesso la salvezza dell'umanità, non gli basta più questa promessa, vuole capire in realtà che cosa significhi nell'esperienza interiore di una persona questo annuncio di salvezza. E quindi, oltre a studiare, passa lunghissimi periodi in meditazione e in solitudine. Questa l'ho scritto qui nella parte, questa esperienza cosiddetta della torre, la racconta lui, un aneddoto che lui racconta, la sua biografia, che possiamo dire che dopo 3-4 anni di meditazione, studio, arrovellandosi attorno al problema come ci si salva, questa esperienza della torre vuol dire che finalmente Lutero a un certo punto ha una specie di illuminazione, come dire, una seconda illuminazione. La prima ha avuto quando decise di entrare in monastero, questa è la seconda illuminazione, che è il principio del cambiamento che comincia a maturare nella sua testa. E il principio del cambiamento sta, come vedete, quando comincia a spiegare in classe Paolo di Tarso e soprattutto comincia a commentare la famosa lettera ai Romani. Ecco perché Roma, Romani, la riforma protestante comincia a Roma, si comincia con un po' lo shock della curia, ma la rivoluzione mentale e spirituale comincia leggendo e interpretando in modo nuovo la lettera ai Romani. Voi sapete, la lettera ai Romani, da un punto di vista letterario, è un capolavoro, ma da un punto di vista della storia del cristianesimo è probabilmente un testo organico in cui Paolo di Tarso, l'ebreo Paolo di Tarso, si mette a definire in forma teologica completa che cos'è la salvezza, che cosa significa essere salvati e come ci si salva. Voi direte, non erano bastati tutti i secoli? No, probabilmente no. Questa è la forza del cristianesimo, cioè è una parola che non cessa mai di interrogare, e interrogata questa parola risponde e produce nuovi interrogativi. No, non è una parola che quieta l'animo, soddisfa, tranquillizza, no, inquieta continuamente. Questa lettera di Tarso, di cui sappiamo per certo che è di Tarso, di altre lettere abbiamo dei dubbi, questa è di Tarso, scritta ai Romani, scritta cioè a quelle prime comunità di persone che si tenevano seguaci di Gesù il Nazareno, che si ritrovavano probabilmente, non essendoci ancora le chiese e non essendoci ancora il periodo più tumultuoso delle persecuzioni, si trovavano nelle sinagoghe di Roma, nelle circa 30-40 sinagoghe di Roma dell'epoca. E quindi erano delle persone che erano mezza strada, no? Erano prevalentemente degli ebrei che avevano compiuto già un primo salto, cioè erano rimasti affascinati dalla parola del messaggio di Gesù e che quindi stavano cercando di definire la loro identità. Chi siamo noi? Siamo ebrei, circoncisi, ma chi siamo noi? Questa lettera di Paolo quindi cerca di spezzare definitivamente tagliare definitivamente un nodo, e il nodo è chiaro nella lettera ai Romani: Gesù ha portato una nuova legge, la legge degli ebrei è superata. Quindi non c'è più ebreo, così come non c'è più gentile, no? Il pagano, così come viene chiamato. Quindi la salvezza è per tutti, non ci sono più differenze, non solo di razza, di colore, ma non sono più differenze di culture, no? La cultura ebraica, la cultura pagana, romana, è superata. E il nocciolo che a un certo punto gli balza agli occhi di questo messaggio di Paolo è contenuto in questi due versetti, che è il principio della riforma. Questi due versetti ovviamente riletti con gli occhi di un credente, di un monaco che sta cercando una risposta. Che cos'è che ci salva? Noi rileggiamo: non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio, cioè la parola di Dio rivelata, per la salvezza di chiunque, al giudeo prima e al greco poi. Infatti, ed è il versetto 17, il succo della riforma, la giustizia di Dio in questo è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede. Cioè, la salvezza non si fonda sul fare delle cose, ma nel credere che Dio ci salva. Questo è il principio di sola fede, il primo principio della riforma, che poi verrà sistematizzato più avanti da Lutero. Però lì è un'intuizione che lo illumina improvvisamente e lui dice: beh, ho capito tutto finalmente. Cioè, ho capito che cosa, comincia a capire che forse non occorre farsi monaco per essere salvati. Non so se mi spiego. Cioè, comincia a capire che la salvezza non ha bisogno di concretizzarsi in azioni concrete, appunto, ma deve essere fondato su un atto assoluto di fede nella misericordia e nella potenza di Dio. Queste cose le comincia a mettere per iscritto in questo famoso documento di 95 punti. Questo documento, vedremo perché, tanto perché le scrivono, perché le mette in un posto pubblico, perché tutti lo vedono. Ravasi dice che forse non era il portale della chiesa del castello di Wittenberg, no, non importa. Comunque ci deve essere stato un momento in cui Lutero, come si usava a quel tempo, metteva su un posto pubblico questo scritto per aprire una disputa pubblica. Come dire, non esisteva porta a porta, insomma, però esisteva comunque questo portale, posto di Wittenberg, in cui un monaco, Lutero, che forse qualcuno conosceva, qualcuno no, diceva: guarda, io su questa storia della virtù delle indulgenze, si chiama questo documento, ho qualcosa da dire, questi sono i miei punti critici, chi vuole discutere con me, ci vediamo, no? E ci sfidiamo nell'argomentazione pro e contro. Il 31 ottobre del 17, convenzionalmente, diciamo che comincia questo processo che chiamiamo oggi riforma e di cui celebriamo 500 anni. Cosa c'è dietro a questo documento? Allora, c'è dietro il problema fondamentale che vi ho detto, che Lutero, leggendo la lettera ai Romani, capisce come ci si salva, perché il come è chi ci salva. Per cui è inutile che noi ci affanniamo troppo in questo mondo. Se non crediamo profondamente nella potenza di Dio, è inutile che facciamo tante cose. Questa è la cosa molto semplice. Cioè, quella cosa semplice per Lutero in quel momento storico è come se gli si aprisse la testa, capisse tutto e che cominciasse a macinare passaggio dopo l'altro. Allora, adesso vi dico, perché immagino che da in fondo non si vede. C'è un elemento però contingente, queste 95 tesi che Lutero scrive di quasi da quello che lui racconta in una notte di quelle cui, non dormendo, ormai avendo dentro questo fuoco interiore, scrive queste 95 tesi, perché sta succedendo qualcosa in Germania. Ecco perché ci serve vedere la distanza che passa fra Roma e Germania attraverso i Romani, la lettera ai Romani, non quelle di Roma, la lettera ai Romani. L'elemento fondamentale è questo personaggio fondamentale, che è l'arcivescovo di Magdeburgo. Voi sapete, fare il vescovo o fare il cardinale è, per qualcuno in quel tempo, era solo percorrere il cursus honorum della carriera ecclesiastica. No, spesso era l'acquisizione di potere economico e politico. Questo Albrecht di Magdeburgo non era soddisfatto di questa diocesi, mirava a prendersi la diocesi di Magonza, che era molto più ricca, potente, e che quindi rientrava nella sua strategia e della famiglia, perché poi ognuno di questi personaggi ecclesiastici dell'epoca che arrivava a questi posti a piccare, aveva dietro una famiglia che capiva che conquistando queste posizioni a piccare si potevano fare buoni affari, si poteva rafforzare la famiglia e così via. La famiglia degli Hohenzollern, quindi, che non era una famiglietta così, era una famiglia importante. Allora questo signore, però, come si usava quel tempo, doveva, come dire, comprare questa diocesi, doveva pagare per acquisire il vescovato di Magonza. E la cifra era molto cospicua, non bastavano le risorse che la famiglia stessa gli metteva a disposizione. Per cui, come si usava a quel tempo, va a bussare ai banchieri del tempo. Non c'era la Don Veneta, il Monte dei Paschi, no, c'era, però c'era in Germania un grandissimo banchiere che, in ebreo, Fugger. Fugger gli dice, va bene, quanto ti serve? Mi servono 23.000 ducati d'oro, insomma, una bella sommetta, insomma, per l'epoca. Gli presta questo denaro, ottiene, come dire, come si usava, l'avallo, l'autorizzazione a questo prestito da Roma. In cambio però Roma chiede che nel momento in cui si stipula questo accordo si possa fare una campagna di indulgenze in Germania, e attraverso la campagna di indulgenze poter far ottenere al vescovo futuro di Magonza il recupero di una somma che gli permettesse di restituire i soldi ai Fugger, e quindi in qualche modo usare la campagna delle indulgenze per rientrare nella esposizione che Albrecht di Magonza aveva ottenuto, aveva deciso di farlo. Chiaro, questo è il quadro. Questo diventa uno scandalo per Lutero. Perché? Perché la campagna che viene messa in mano a un personaggio, un grande predicatore, Stetzel, diventa per lui uno scandalo, perché questo predicatore che batte tutte le città, le piazze, i villaggi, convincendo le persone che sì, hai commesso un peccato, bene, ti penti davanti alla Chiesa, ti confessi, bene, ma puoi tramutare, questa colpa che pesa sulla tua coscienza in una ammenda monetaria. Ti misuro in quantità monetaria il peccato che hai commesso. Questo è ciò che, come dire, è la cosa interessante, sono le circostanze della storia, non è che le cose vadano per caso, ma sono le circostanze della storia, come dire, come se questa campagna delle indulgenze desse la prova provata a Lutero che la Chiesa Cattolica, di cui lui si sente parte integrante, non è fuori dalla Chiesa Cattolica, è un monaco, quindi è organicamente legato a la Chiesa di Roma, sente che la Chiesa di Roma sta sbagliando, perché sta convincendo le persone, i fedeli, che bisogna fare delle cose per salvarsi, cioè che si può commutare la fede in contabilità di colpe, bene e peccati. No? Credo che un'altra volta abbiamo parlato del purgatorio, ma non un'altra volta, è stato
due anni fa.
Qui che viene un po' messa a punto una nuova versione del purgatorio, come dire, con una banca in cui io, tutti questi peccati che ho commesso, accumulo un credito in questa banca, metto i miei risparmi in questa banca, nell'aldilà, e un giorno, quando finalmente appunto sarò davanti al Padre Eterno, potrò dire, guardate, sì, adesso vado un po' di mesi a scontare il purgatorio, però sono già accantonato un po' di indulgenze, cioè la misericordia di Dio tradotta in indulgenze. il Dio misericordioso diventa il Dio indulgente, grazie alla mediazione della Chiesa indulgente, che questa è la cosa che più mette in crisi Lutero, perché appunto questo secondo lui fa saltare quella idea che gli si era aperta in testa, che ci si salva per fede, non per opere. Questo poi diventerà un dibattito lunghissimo, complicatissimo, che va avanti per secoli e che non si è risolto se non in tempi recenti. Questi sono i personaggi, quello è Albrecht, questo è Papa Leone X, questo è il banchiere Fugger, quello è il predicatore Tozzi. Ora, il sistema dell'indulgenza è basato sulla distinzione, chiaramente di tipo teologico, se volete, no? Anche se genico, di pena da scontare, questa è la distinzione, e colpa che sarà perdonata solo da Dio, no? Cioè, giocando su questa scomposizione tra la pena e la colpa, di cui appunto il purgatorio è la quintessenza di questa teologia, la Chiesa garantisce, fa da garante nel fatto che lei e solo lei intanto è in grado di mediare fra ciò che tu hai commesso, peccato, e il perdono definitivo di Dio. C'è un'amnistia intermedia, un compito di amministrare questa amnistia che la Chiesa si assume tra appunto l'idea, diciamo, del perdono finale e l'accumulo di peccati che la Chiesa, perdonandoti e soprattutto con l'invenzione delle campagne di indulgenza, la Chiesa ti certifica che l'accumulo di queste colpe può essere cancellato. Questo è. Ed è questa la seconda cosa che rende Martin Lutero ancora più inquieto, perché dice: com'è possibile che una istituzione come la Chiesa, di cui io faccio parte, possa convincere i suoi fedeli che facendo queste azioni materiali, quindi versando i soldi, commutando, diciamo, una colpa spirituale, un peccato spirituale in una ammenda materiale, possa garantire la salvezza, perché di questo si sta trattando. Il purgatorio è una garanzia intermedia della salvezza finale che la Chiesa amministra. Non so se vi è chiaro questo passaggio, perché questo è ciò che la Riforma protestante scambia completamente. Cioè, la Riforma protestante cosa fa? Praticamente dice, stiamo parlando di Riforma protestante, qui stiamo parlando di Lutero, questo personaggio si convince che questa funzione che la Chiesa si è storicamente ritagliata di poter garantire, quindi un anticipo di salvezza, perché lei media fra il peccatore e Dio, questa funzione di mediazione della Chiesa per Lutero non è più possibile. Questo è il nucleo originario della Riforma. È interessante, facciamo un'uscita un attimo laterale, è interessante leggere quanto scriveva Girolamo Aleandro. Chi era costui? Costui era nato a Motta di Venza, aveva studiato a Padova la facoltà teologica, teologia e lettere antiche, era diventato un grande umanista, poi è diventato cardinale, ma un grande umanista, come, non come Erasmo da Rotterdam o Manuzio, ma era amico di Manuzio, per esempio. Cioè, quindi uno di quei tanti personaggi come Bembo, tutti questi personaggi, uomini di chiesa, ma uomini di grande cultura, che è appunto l'aspetto dinamico della chiesa cattolica del tempo. Cioè una chiesa che sì, Lutero vedeva appunto queste forme negative, ma viste da un altro punto di vista, cioè del processo di cambiamento culturale dell'Europa, sono figure decisive, questo perché hanno prodotto quello che noi chiamiamo Rinascimento. Allora, Girolamo Alejandro è uno dei suoi scritti, tra l'altro l'ha chiamato il Marrano, non perché fosse ebreo, ma perché conosceva perfettamente l'ebraico, perché era uno di quei tanti umanisti che diceva seriamente, ma se i testi fondamentali della tradizione giudaico-cristiana sono in ebraico, devo conoscere l'ebraico. Se Gesù è ebreo, devo capire la mentalità di Gesù ebreo. Allora, Alejandro il Marrano dice che, essendo stato a lungo in Germania, quindi nella terra di Lutero, aveva capito che sotto il papato di Leone X c'erano degli umori negativi che serpeggiavano dentro la Chiesa. C'era un disagio, no? I tedeschi, avvertiva Alejandro, erano convinti di essere depredati dalla Curia. Questo è il punto, diciamo, politico della faccenda della Riforma. Perché questa era la convinzione che avevano i principi tedeschi. Questa era la convinzione che aveva una parte del clero alto tedesco, cioè che vedeva Roma appunto interessata in tutte le sue politiche di alleanza, scontro, Francia, Spagna, eccetera. La Germania non era nel cuore, come dicevo prima. E quindi era rimasta in qualche modo la sensazione che Alejandro dà, era rimasta un po' ai margini del sistema. Questo è il personaggio. Ah sì, un personaggio importante perché nella ditta di Worms, quella che prende di petto la questione cosa ne facciamo adesso di Lutero, è lui che scrive materialmente il documento per conto di Carlo V della Chiesa del Papa contro Lutero e dice no, bisogna buttarlo fuori. Quindi è un personaggio chiave della Riforma, di cui si parla poco, ma è interessante. Allora, la vicenda come va a finire? Va a finire, come sapete, con la rottura, nonostante i tentativi di mediazione, la rottura definitiva della Chiesa Cattolica e questo movimento che lentamente cresce attorno a questo monaco e cresce grazie perché a un certo punto riceve protezione e appoggi da un gruppo di principi tedeschi. Cioè la materia diventa non più solo teologica interna alla Chiesa, ma diventa una materia di scontro politico tra appunto, la Germania e Roma, perché i principi tedeschi appunto erano convinti che Roma attraverso le campagne di indulgenza stesse drenando risorse economiche portando su Roma. Storia vecchia. E quando nel 1920 viene definitivamente scomunicato, cioè viene messo fuori dalla Chiesa, qual è lo stato della riflessione di Lutero? 1917, cioè 3 anni dopo si consuma la rottura. Questa rottura cosa produce nella elaborazione delle idee che Lutero approfondisce a partire dalla questione si salva per sola fede e non occorre più affidarsi solo alle opere, o molto, molto meno ci si affida alle opere, meglio è. Questo approfondimento ha due tappe fondamentali. La prima è andare fino in fondo alla questione del fondamento legittimo della Chiesa Cattolica. E che qui capite arriviamo alla radicalità della Riforma, cioè la Riforma a questo punto, con Lutero, dopo la scomunica, spinge fino in fondo il tema che se la Chiesa non ha una funzione di mediazione legittima per la salvezza tra il credente e Dio, non ha più, come dire, non ha più ragione d'essere né il papato né la gerarchia ecclesiastica. Cioè questa struttura secolare che la Chiesa Cattolica di Roma ci ha messo un po' di tempo a definire, questa struttura non ha più legittimità agli occhi di Lutero. La seconda cosa, se non c'è più la funzione di mediazione della Chiesa Cattolica, della gerarchia e della funzione anche, se volete, periferica del clero, no? Dei parroci, quelli che confessano, quelli che seguono quella guadagna, cioè, se non c'è più questa funzione legittima di mediazione, secondo conseguenza siamo tutti sacerdoti. Quindi si passa da una visione di una chiesa con un vertice, una piramide, che amministra la salvezza, a una comunità senza vertice. Quindi una serie di conseguenze che stanno tutti in questi tre pilastri. Vedete, il primo pilastro fondamentale, ci si salva solo per fede. Quindi non occorre opere, non occorrono le opere, fede. Secondo, dov'è che però il credente trova una risposta? Cioè come si fa a capire il credente che qual è la volontà di Dio? Beh, la scrittura, la Sacra Scrittura. Che ogni credente, attenzione, ogni credente, essendo un sacerdote, ogni credente, non c'è più, non sono più sacerdoti, diciamo per funzione, ogni credente è un sacerdote, quindi può leggere direttamente lui la Bibbia e trovare la risposta ai suoi dilemmi, ai suoi perché, ai suoi come ci si salva. È scritto lì, devi imparare a leggere la Bibbia, cosa che non era neanche questa, non è che fosse una prassi comune. Mediamente la Bibbia era scritta in lingua latina. Solo il clero controllava linguisticamente questa lingua, quindi il monopolio dell'interpretazione del testo era in mano al clero. Quindi ovviamente anche questo, le conseguenze culturali di questo principio, cioè che ogni credente non ho più bisogno del prete che mi spiega cosa c'è scritto nel testo, io posso leggere il testo direttamente e capire che cosa Dio vuole dare. Sola scrittura, sola fine della scrittura, ovviamente sulla fine della scrittura stiamo parlando, no, della salvezza di Cristo. E quindi però capito, non dice sola ecclesia, no? Solo Cristo è il punto fondamentale di salvezza. Se tutti siamo sacerdoti non c'è più una chiesa che rappresenta Cristo e il capo vicario di Cristo, non c'è più. Questa cosa, dopo ovviamente si accelera questa demolizione appiccolante della Chiesa Cattolica dopo la scomunica, perché fino al 20 probabilmente si sente ancora figlio della Chiesa di Roma, dopo il 20, quando succedono tutte queste traumatiche fratture, approfondisce questo senso. Quindi ciò che continuerà a usare la parola chiesa, ma la usa come un'assemblea di liberi credenti che cercano la santità leggendo la Bibbia e riferendosi ciascun credente a Dio, senza più bisogno di una mediazione fisica. No? Tant'è che dopo nella storia della Riforma, queste figure prima veniva chiesto da voi come si chiama, dottor Bolognese, è un pastore, cioè uno che può essere a pieno tempo, a mezzo tempo, può farlo per qualche anno, per qualche mese, cioè non è più una persona che è vocata a stare dentro una struttura e quindi a fare solo quel mestiere per tutta la sua vita, no? Può cambiare. Questa è la struttura, il principio organizzativo fondamentale delle chiese della Roma. Quindi se è così, la Chiesa di Roma per Lutero diventa una superstruttura che ha oscurato la forza e la verità del Vangelo. Quindi se siamo tutti sacerdoti non c'è più la distinzione fra clero e laici. In alcune poi dei primi movimenti post-luterani, cioè dopo la Riforma, come i Quaqueri o i Quakers, in realtà si chiama la società degli amici. Questa organizzazione religiosa, proprio per evitare in qualsiasi modo che a un certo punto emerga qualcuno fra di loro che si metta a fare appunto la funzione del sacerdote, non eleggono neanche il pastore. È un'assemblea senza vertice, funziona come un gruppo di credenti che si trovano ogni tanto, ogni settimana, pregano assieme, si agitano un po', perciò venivano, come dire, un po' ironia chiamato i Quakers, quelli che si agitano, ma dopodiché non hanno più bisogno neanche di un coordinatore, neanche quello. Invece in altre chiese, il modello presbiteriano, quello nazionalista, eccetera, c'è comunque una figura presbiteriana, c'è una figura che coordina, è l'anziano secondo il linguaggio dei primi, degli apostoli, no? Dei primi, delle prime comunità cristiane, la parola prete non presbitero, no? il coordinatore, l'anziano. Terzo, l'unico capo spirituale è Cristo. E quindi chi dice di essere il capo di Cristo, secondo Lutero, è un bestemmiatore. Quindi la polemica diventa durissima. Come al solito nel conflitto, più si alza il tono da una parte, più le risposte diventano esagerate dall'altra. Ultimo, di conseguenza, questo è l'aspetto che spero adesso vi risulti chiaro, di conseguenza tutta, diciamo, l'apparato degli strumenti che la Chiesa Cattolica aveva elaborato per santificare la vita nelle sue tappe fondamentali, amministrando il significato di questi atti, la nascita, il matrimonio, la morte e così via, queste tappe fondamentali della vita, sacramentalizzandole, cioè dando a queste tappe fondamentali della vita un marchio di autorità sacra garantita da chi? Dalla casa madre, dalla Chiesa, che dice questi sono momenti fondamentali, il significato che voi dovete dare a questi atti fondamentali della vita sono questi, questi e questi. La Riforma azzera quasi tutti gli sacramenti, ne salvano solo due, il battesimo. Lutero conferma l'idea che si possono battezzare i bambini, ma quasi contemporaneamente nascerà un movimento in Germania che contesta anche questa idea di Lutero e invoca il battesimo degli adulti. Per cui anche il battesimo, capite, se il battesimo è di adulti, cambia il significato. Perché il battesimo del bambino è un atto, diciamo, comunitario che fa entrare questa nuova creatura nella comunità cristiana dandogli un nome, che non è solo il nome scelto dai genitori, ma anche il nome che si viene proclamato in un rito comunitario che è il battesimo. Nel protestantesimo nasce una corrente che dice per essere battezzati bisogna essere convinti di fare questa scelta, no? La scelta della fede. Allora solo una persona adulta può fare questa scelta. Da qui tutte quelle forme che si sono sviluppate nella questa grande matrice del protestantismo, di tutte quelle chiese battiste, oppure anche se volete forse dire più familiari, testimoni di Geova, il battesimo da adulti per immersione, per esempio. Per immersione, perché ripete, il battesimo da adulto di Gesù nel Giordano. Quindi allora cominciano anche le dispute sui passi del battesimo. Ma come? Se Gesù si è fatto battezzare da adulto nel Giordano, perché adesso bisogna battezzare i bambini? No? Cioè comincia tutta una disputa che ha lacerato per secoli cristianesimo europeo, soprattutto perché quello ortodosso già si era ormai staccato, no? Da parecchi anni, da 500 anni, si era già messo in proprio, diciamo. Ma per lunghissimi secoli nel cristianesimo europeo, nella teologia, ma poi anche nelle comunità locali, che tutti i germani si spaccavano, no? C'era quella che andava verso la chiesa o una sede di matrice protestante, che rimaneva il cattolicismo, si discute appunto a suono anche di versetti evangelici, perché nel frattempo è avvenuta un'altra cosa, adesso vi dico, e l'altra cosa che resta in piedi, questa sì, questa attraversa tutte le chiese, perché in effetti è, se uno ci riflette, uno di quei, diciamo, di quei luoghi simbolici che è rimasta nella memoria del cristianesimo, qualsiasi essa sia poi la forma ecclesiastica che il cristianesimo abbia assunto, ma la memoria dell'ultima cena, questa non c'è, come dire, non c'è nessuna disputa, cioè è rimasta, anche se ci sono delle varianti, no? Perché se nessuna chiesa che esce dalla Riforma mette in discussione l'ultima cena e la simbolica, la semantica e i significati profondi che ha questo passo evangelico, si comincerà a discutere, non con Lutero no, ma con successivi padri riformatori, se si possa riprodurre esattamente quello che è avvenuto nell'ultima cena, oppure se semplicemente una memoria di ciò che è avvenuto, quindi sia un fatto spirituale o sia un fatto che realmente si riproduce ogni volta. Voi sapete che nel cattolicismo l'ultima cena è il sacerdote, come dire, la riproduce esattamente, spezza il pane e versa il sangue, insomma, due specie che vengono trasformate nel corpo e sangue di Cristo, nella Chiesa Cattolica questo è un avvenimento che si ripete. Nella Chiesa Riformata Luterana questo resta come idea, cominciano le altre chiese a dire no, è semplicemente una memoria, non può essere che avvenga, che si riproduca questo evento miracoloso ogni volta, è memoria di quello che è avvenuto. Che conseguenze ha avuto la Riforma a partire dal 95esimo? Beh, la Riforma a partire dal 95esimo ha sostanzialmente messo in condizione i credenti, i cristiani, di non sentire più il bisogno di affidarsi alla figura del sacerdote, cioè a livello di vita quotidiana. Ciò che viene, che perde statuto in quel momento in Europa, è la figura del parroco o del monaco. Insomma, queste due figure non hanno più senso per chi aderisce alle idee di Lutero. E la seconda conseguenza che Lutero trae da tutta questa sua macchina mentale, aiutato in questo da, in realtà, il vero teologo della Riforma è Melantone, questo amico di Lutero, che lo aiuta anche a scrivere i trattati di teologia con le citazioni giuste, con i passaggi logici giusti, eccetera. Ma insomma, l'idea cioè che questo smantellamento appiccolante della struttura della Chiesa ha per conseguenza che non c'è più bisogno di cercare alleanze fra il potere spirituale e il potere temporale. Ci si salva per fede, dunque non occorre farsi garantire da uno Stato, da un principe, da una monarchia, che si è cristiani. Il fatto di essere cristiani è una scelta individuale, che corrobora dalla lettura, come il testo sa. Poi di fatto le cose sono andate altrimenti, questa è la teoria, poi di fatto Lutero era ancora figlio del tempo, del suo tempo, e quindi rapporti con il potere politico si sono stabiliti quasi automaticamente, perché nel momento in cui i principi tedeschi lo hanno protetto e gli hanno, detto anche fisicamente, gli hanno offerto appoggio, no? Questa nascente chiesa poi diventerà la chiesa luterana tedesca, cioè diventerà un pilastro di identità politica tedesca, no? Fino alle guerre di religione cosiddette, fino alla pace di Vestfalia, quando appunto addirittura la pace di Vestfalia si decide, se un principe o un re ha questa religione, tutto il popolo deve avere la sua religione. Quindi siamo dentro il cerchio del pensiero politico medievale. Da qui né Lutero, né Zwingli, né Calvino escono fino in fondo, nonostante questa teoria astratta. Quindi la dipendenza totale, assoluta dell'essere umano dalla grazia della Chiesa di Cristo fa sì che Lutero, da agostiniano, ecco perché ci torna utile l'appartenenza a un ordine monastico, cioè che si fa del zio di Agostino, ritorna il tema della predestinazione. Cioè se Dio che salva la sua imprescrutabile misericordia, e siccome Dio è onnipotente, Dio già sa fin dall'eternità chi si salva e chi si danna. Che è il problemino che Agostino aveva affrontato nella polemica con Pelagio e che aveva risolto in modo molto intelligente, su cui anche Lutero continua a riflettere. E Lutero fondamentalmente dice: siamo peccatori, dobbiamo rimetterci alla misericordia di Dio. Questo significa che non possiamo stare tranquilli, capite? Non possiamo dire faccio tante opere buone e allora sì, dai, sono salvo. Faccio tante opere buone, mi lavo un po' di peccati, così vado al purgatorio, ma insomma è sicuro la via, perché poi c'è anche qualcuno che mi garantisce, che mi perdona nel frattempo lungo la via terrena. Capite? Tolto la via terrena, tolto il purgatorio, tolto la chiesa, c'è la solitudine assoluta del credente nei confronti di un Dio di cui non so se mi ha messo in serie A o in serie C. La serie B era il purgatorio, insomma. Non so se mi farà andare in serie A o in serie C. No. Questo elemento che Lutero non scioglie fino in fondo, un elemento diciamo difficile da sciogliere, perché di mezzo c'è la libertà. Se Dio mi ha già destinato o predestinato, che ne è della mia libertà? Qui c'è tutta la polemica fra Lutero e Erasmo, la lotta sul libero arbitrio e così via. Ma è una roba molto complicata, vi dico solo che quando in Europa si mettono al seguito delle idee di Lutero altri due personaggi fondamentali, la riforma già nasce forse non solo trino ma quadro, con quattro testi, cioè Lutero il primo, il capo subito, ma poi subito dopo c'è la figura dello svizzero Ulrich Zwingli, che a Zurigo riesce a, e qui dentro una logica medievale, riesce a far imporre al consiglio comunale di Zurigo un modello di organizzazione di chiesa e di vita sociale e politica, che riprende l'idea della riforma e cerca di applicarla alla vita sociale. Ma chi spinge fino in fondo questo problema della destinazione è Calvino, Jean-Paul, il francese Jean-Paul, che non tira le buone per lui, era un ex prete cattolico, no? Non tira le buone, diventa fautore dell'idea del protestantesimo, nascente, non tira le buone in Francia, ripara a Ginevra. E Ginevra è il grande laboratorio, diciamo il primo modello teocratico della riforma, cioè fa di Ginevra una città fondata sulla parola di Dio, con un complesso meccanismo per cui c'è una sovrapposizione fra gli organi della Chiesa e gli organi dell'amministrazione comunale di Ginevra, e tutto il problema è se Dio Dio ha già deciso chi si salva e chi si danna dall'eternità, cosa mi resta da fare? Né, non posso né darmi alla pazza gioia che mi dà tanto. Chi me lo fa fare? A stringere la cinghia, a mortificarmi, se... Sì, in effetti dopo tutti questi sacrifici, magari Dio già mi ha messo nella cassetta negativa, me la godo la vita. Questa è l'alternativa dei libertini con cui Calvino polemizza aspramente a Ginevra, e a un certo punto i libertini gli fanno le scarpe, come gli fanno un colpo di mano e lo mandano via da Ginevra. Oppure, se è così, siccome già si era capito con Lutero che non è che se io mi metto in un monastero fuggo dal mondo o la garanzia certa di essere salvato, no, non c'è questa altra via. L'unica via che Carpino intuisce è quella di dire a ciascuno di noi: fai bene il tuo mestiere dovunque sei, qualsiasi sia il tuo ruolo nella società, fallo talmente bene, dai il massimo di te, per cui se hai soddisfazione, successo, anche successo economico, questo forse è il segno che Dio ti ha messo nella squadra dei predestinati, che è quello appunto che farà dire a Max Weber la forma mentale del capitalismo, che non a caso appunto si diffonde in ambiente protestante, in ambiente cattolico ci metterà un po' di andiamo alla fine, importantissimo allora. Voi sapete che la Germania ha dato avvio alla stampa, ma la stampa non avrebbe avuto quella funzione dinamica e rivoluzionaria se Martin Lutero non avesse, ci ha messo 2 anni, quindi probabilmente aveva una squadra di collaboratori, traduce in tedesco la Bibbia. Coerentemente, cioè siccome ogni credente leggendo la Bibbia può capire cosa vuol dire essere salvati, il latino, che è una lingua monopolistica in mano al clero, non serve più. Bisogna che ogni credente, qualsiasi parte del mondo sia, sappia leggere con la sua lingua il suo testo. Ovviamente non dobbiamo mitizzare che l'analfabetismo di massa non permetteva l'accesso testo, però questo mondo, da questo socioculturale è una rivoluzione, questa da questo socio, non religioso, socioculturale è una rivoluzione, perché in qualche modo si mette in circolazione quello che è, diciamo, uno dei grandi codici culturali della civiltà occidentale e orientale, se volete, no? La Bibbia. Se non che ovviamente chi poi comincia a leggere questo testo si accorge che il contadino tedesco non aveva gli strumenti, non sapeva leggere, per cui nasce un movimento a sinistra, possiamo dire, di Martin Lutero, un movimento degli anabattisti di Thomas Müntzer, che comincia, questo Thomas Müntzer comincia a dire: guardate che qui c'è scritto nel Sermone della Montagna che i poveri avranno per i piaceri. E cosa vuol dire oggi essere, come dire, fedeli a questa parola? Significa andare nei castelli, nelle amministrazioni, e prendere dagli archivi documenti che permettono ai latifondisti di sfruttarli come serve la crema. Cioè trasforma immediatamente questa lettura del testo in un movimento rivoluzionario antifeudale contro i feudatari tedeschi. Per cui Lutero si troverà in un'imbarazzante situazione, perché non avevo mai immaginato che leggendo la Bibbia si potesse fare una rivoluzione sociale. Per cui invocherà la spada dei principi tedeschi perché reprimono questi fanatici, insomma, così li chiamano, questi fanatici della fede. Bene, andiamo alla fine. Vi ho già fatto dei nomi, questo vuol dire che le 95 tesi, certo, sono la base su cui si costruisce quella che poi si chiamerà la Chiesa Luterana, quella calvinista, ma l'aspetto importante del forma in generale, è che da quel momento in poi ciò che noi chiamiamo protestantesimo diventa una specie di terreno fertile da cui fioriranno mille chiese. Cioè, io le ho citate due, le principali, la luterana, la calvinista, che sono in Europa, ma nel frattempo in Europa cominciano a nascere dei movimenti, uno l'ho già citato, il movimento anabattista, che sarà molto oppressivo in Germania, un po' più pacifico in Svizzera, il movimento di Konrad Graben, pacifico. Questi saranno repressi dappertutto, piccoli gruppi di superstiti si rifugieranno prima in Olanda, dove riusciranno a sopravvivere, dopo quelli cominciano ad andare dove? Oltre al cielo. Gli anabattisti fonderanno spesso le prime colonie, con un'impronta biblica, spesso le prime colonie hanno proprio una struttura, una concezione organizzativa della vita di tipo biblico. E una volta aperto, se diciamo così, rotto l'argine, questo è l'aspetto per riassumere, rotto l'argine con la riforma, è come se improvvisamente il cristianesimo prendesse le più varie figlie, per cui cominciano dopo a nascere le chiese battiste, le chiese avventiste, le chiese dei mormoni, cioè tutta una serie di, l'elenco è lunghissimo, fino alle mille chiese pentecostali di matrice protestante che sono nate tra il 1900 e gli anni 80 del secolo scorso. Cioè, tradotto in termini più astratti, con la riforma il cristianesimo già non lo era prima, ma ancor più si presenta come plurale. Cioè, dobbiamo parlare storicamente, sociologicamente, di cristianesimi, cioè di modi diversi di interpretare la parola di Cristo. È diverso lo scisma d'Oriente, perché lo scisma d'Oriente cosa produce? Si produce un distacco tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Bisanzio, ma non è che le chiese ortodosse abbiano delle radicali differenze tra di loro, no, hanno una piattaforma teologica la stessa, quella liturgica la stessa. L'elemento di distinzione è il fatto che ognuna di queste chiese ortodosse diventa, come dire, la coscienza morale di una nazione, perché diventa la chiesa serba ortodossa, greca ortodossa, russa ortodossa, ucraina ortodossa. Questo è il fatto della specificità, ma dal punto di vista teologico e liturgico c'è una comunanza profonda, che invece nel mondo protestante, nonostante queste idee di base, poi si diversifica ulteriormente. Tra la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, proprio per la fantasia dei protestanti a creare nome, e la Chiesa Luterana, c'è un abisso, c'è la Chiesa dei Mormoni, quella, pur la Chiesa Avventista del settimo giorno e la Chiesa Calvinista, ci sono delle differenze profonde, cioè non è una questione puramente di nomi o di leader. Per cui, da un punto di vista, diciamo, se volete, storico, il protestantesimo predica la precarietà dell'organizzazione. Cioè, ogni volta che una chiesa, come Lutero, da Lutero nasce una chiesa, da Calvino nasce una chiesa, dopo non è una riforma, diciamo, posticcia quella dell'anglicanesimo, che è un problema di divorzio, di seconde nozze, ma quando si consolida la Chiesa anglicana, cosa succede? Come è successo già per le chiese stabilite della riforma, nascono scissioni. Qualcuno dice: no, vi siete seduti, avete, come dire, raffreddato lo spirito della riforma, bisogna fare una riforma della riforma, e nascono, i metodisti, i battisti radicali, e insomma c'è un continuo proliferare di sette che diventano chiese, da queste chiese nascono nuove sette e così via. In altre parole, il protestantesimo è qualcosa che soprattutto per la storia dell'Europa, in cui viviamo. È un fatto traumatico, non c'è dubbio, è un fatto traumatico. Perché? Perché da quel momento in poi, dal 1920 in poi, dirsi cristiani può essere detto in più modi. Non c'è più il fattore unificante che la Chiesa di Roma ha rivendicato per secoli nella storia dell'Europa stessa, no? Da qui la fatica per rimontare questa frattura. Questo evento, che tra poco celebriamo un anno fa a Lund, vedete, c'è il primato della Chiesa Luterana e Papa Francesco siglano un documento. Non è che sia il primo documento, ce ne sono stati altri di una certa rilevanza, anche se sono stati momenti di alti e bassi nel dialogo tra il mondo protestante e il mondo cattolico. Questo documento dice una cosa fondamentalmente, e con questo chiudiamo veramente, come vedete dice sostanzialmente che nella ricorrenza del 500° anniversario della riforma siamo in grado di dire che forse stiamo superando le differenze che si sono accumulate nella storia. E questo fatto storico, cioè una firma tra un papa e il primato della Chiesa Luterana, vuol dire che abbiamo imparato che ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci divide. Ecco, vedete, siamo partiti con una frattura lacerante, no? Adesso si sono voluti tutti questi secoli per riuscire a ridare una speranza di... Non sarà probabilmente possibile una riunificazione, ma certamente qui c'è la chiave, lo riassumo. Possibile essere più vicini, più uniti, perché ci sono problemi nelle società umane che ci interrogano assieme, quindi possiamo assieme affrontare questi problemi, magari lasciando perdere alcune vecchie polemiche che ci hanno separato nel tempo. Ecco, questo è un po' il succo di questa, molto succo, cioè molto sintetizzato, quindi non abbiamo tempo, di ciò che è stato, dove ci sono state le nostre cinque tesi, quali sono le implicazioni e come la storia sembra poter finalmente ritornare al punto di partenza e riannodare dei fili che sembrano spezzati dal 500°.